Buonasera carissimi amici che ci state seguendo, che ci state ascoltando, mi auguro da tempo. E se ieri ci avete seguito, abbiamo scoperto insieme come il faraone, sempre dal libro di Esodo, il libro che stiamo studiando in queste sere, abbiamo, dicevo, visto insieme ieri sera come il faraone imperterrito continua nella sua disubbidienza a Dio, evitando che il popolo di Israele vada fuori dall'Egitto. E così Dio si manifesta contro di lui, riportando, facendo arrivare delle piaghe contro l'Egitto, contro Faraone. Ma vediamo il seguito del capitolo 8, capitolo che abbiamo iniziato a studiare proprio ieri sera, e andiamo a leggere dal versetto 16 al 20. Poi il Signore disse a Mosè: «Alzati di buon mattino e presentati al Faraone. Egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu gli dirai: così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché mi serva, perché se non lasci andare il mio popolo, io manderò su di te, sui tuoi servitori, sul tuo popolo e nelle tue case, le mosche velenose. Le case degli egiziani saranno piene di mosche velenose, e il suolo su cui stanno ne sarà coperto. Ma in quel giorno io risparmierò la terra di Goshen, dove abita il mio popolo. Lì non ci saranno mosche, affinché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al paese. Io farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo miracolo». Il Signore fece così. Vennero grandi sciami di mosche velenose in casa del Faraone, nelle case dei suoi servitori e in tutto il paese d'Egitto. La terra fu devastata dalle mosche velenose. Ogni volta che Dio interviene, lo fa in maniera sempre più pesante e chiara. Nella piaga delle zanzare abbiamo visto che i maghi non sono più in grado di riprodurre l'evento. Questa volta Dio introduce ancora qualcosa di diverso. Finora le piaghe avevano colpito sia il paese d'Egitto che la regione di Goshen, dove vivevano gli israeliti, e molte persone, forse, pensavano che dal momento che le piaghe colpivano entrambi i paesi, i fenomeni dovevano avere una spiegazione naturale, e forse le contrarietà erano da attribuirsi ad uno degli dei egiziani. Ma ogni cosa diventa chiara e limpida quando Dio dichiara che da quel momento in poi ci sarebbe stata una distinzione e nessuna delle successive piaghe avrebbe colpito gli israeliti. Da allora in avanti il giudizio sarebbe ricaduto soltanto sul paese d'Egitto. Il quarto giudizio è quello delle mosche. Queste mosche erano probabilmente lo scarabeo sacro, ben conosciuto in Egitto. Molti di questi scarabei, spesso d'oro, vengono ritrovati nelle tombe egiziane ed erano dedicati al dio del sole Ra. La durezza di questa piaga si nota dal fatto che il faraone vuole arrivare ad un compromesso con Mosè e gli fa una proposta. Leggiamo quanto accade nei versetti dal 21 al 28. Il faraone chiamò Mosè e Aronne e disse: «Andate, offrite sacrifici al vostro Dio nel paese». Ma Mosè rispose: «Non si può far così. Perché offriremmo al Signore, al nostro Dio, dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani? Ecco, se offrissimo sotto i loro occhi dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani, essi ci lapiderebbero. Andremo per 3 giornate di cammino nel deserto e offriremo sacrifici al Signore, nostro Dio, come Egli ci ordinerà». Allora il faraone disse: «Io vi lascerò andare, perché offriate sacrifici al Signore, vostro Dio, nel deserto. Soltanto non andate troppo lontano, pregate per me». Mosè disse: «Ecco, io esco dalla tua presenza, pregherò il Signore, e domani le mosche si allontaneranno dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Però il faraone non si faccia più beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al Signore». Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore. Il Signore fece quello che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Non ne restò neppure una. Ma anche questa volta il faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. Lo scarabeo egiziano parlava di vita eterna. Cerchiamo di immaginare questo animale molto sacro che diventa una maledizione per il popolo e una piaga per tutto il paese. Il faraone escogita un compromesso e ne proporrà altri 4 prima della fine. Mosè ed Aronne gli avevano chiesto di potersi allontanare nel deserto per 3 giorni di cammino, ma il faraone acconsente soltanto a che gli israeliti facciano i loro sacrifici, rimanendo in Egitto. Spesso ci viene offerta la possibilità di fare dei compromessi nella nostra vita cristiana. Servire Dio, ma... L'avversario di Dio, Satana, non vuole perdere il controllo della situazione e, come faraone, pretenderebbe che i cristiani servissero Dio restando schiavi nel paese. Ma Mosè è chiaro e dice: no, non si può far così, ci dobbiamo allontanare. È come se si stesse conducendo una corsa con 2 cavalli che vanno in direzioni opposte. Se decidete di mettere un piede su uno e un piede sull'altro, vi accorgerete che è impossibile, non si può correre in direzioni opposte e dovrete decidere quale cavallo cavalcare. Mosè non accettò il compromesso del faraone e continuò a insistere con la sua richiesta di portare il popolo nel deserto. Allora il faraone decide di offrire un secondo compromesso, una concessione lievemente diversa dalla precedente. Chiede cioè a Mosè di non allontanarsi troppo e di pregare per lui. Di nuovo vediamo come la richiesta del faraone di pregare per lui potrebbe trarci in inganno sulle sue reali intenzioni. Dai versetti che abbiamo letto emerge chiaramente il fatto che la volontà di Faraone non era quella di ubbidire a Dio, ma quella di sottrarsi al castigo che Dio stava mettendo in atto contro di lui e il popolo egiziano. Infatti, egli indurisce il suo cuore, rendendo così evidente quello che c'è nel suo intimo. E voltiamo pagina arrivando al capitolo 9. In questo capitolo vedremo che il bestiame degli egiziani è colpito da mortalità. Gli stessi egiziani sono colpiti da dolorose eruzioni ulcerose e infine Dio, durante una tremenda tempesta, manda la piaga della grandine. Dio continua a confrontarsi con il cuore ostinato del faraone e del suo popolo. Finché il faraone resiste al Signore, angosce e disastri si abbatteranno sul paese e i suoi abitanti. Fino ad ora abbiamo letto che il faraone indurisce il suo cuore. Da questo momento in poi sarà Dio che indurirà il cuore del faraone. Il suo continuo rifiuto a riconoscere Dio e a ubbidire alla sua volontà hanno provocato la potenza distruttrice del Signore. Dio vuole benedirci e salvarci, ma il nostro rifiuto trasforma le benedizioni in maledizioni, come nel caso di Faraone. Ma leggiamo della 5ª piaga mandata da Dio nei primi 7 versetti di questo capitolo 9. Allora il Signore disse a Mosè: «Vada al Faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare e lo trattieni ancora, la mano del Signore sarà sul tuo bestiame che è nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi e sulle pecore. Ci sarà una tremenda mortalità. Però il Signore farà distinzione tra il bestiame d'Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli d'Israele». Il Signore fissò un termine dicendo: «Domani il Signore farà questo nel paese». L'indomani il Signore lo fece e tutto il bestiame d'Egitto morì, ma del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo. Il faraone mandò a vedere ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto, ma il cuore del faraone rimase ostinato ed egli non lasciò andare il popolo. A questo punto si potrebbe pensare che il faraone avrebbe dovuto arrendersi e lasciare andare Israele. In questa piaga appare ovvio il coinvolgimento diretto di Dio nel trattare con il re e con il suo popolo. Visitando l'Egitto potreste vedere centinaia di mummie di tori sepolte nei sarcofaghi. In Egitto il toro nero Api era venerato e il tempio di Menfi, secondo per ampiezza, era dedicato a questo dio. Si credeva che fose la reincarnazione di Ptah, e che fosse stato generato da un raggio di luna. Un nuovo Api rinasceva quando ne moriva uno vecchio, e il toro morto veniva imbalsamato e sepolto a Menfi, mentre la sua anima passava nell'aldilà come Osiride e Api. Quello che loro dovevano adorare durante la piaga era un toro ammalato, e questo avrà fatto sorridere Dio che con questo giudizio stava colpendo questa istituzione idolatra che aveva una così straordinaria presa sul popolo egiziano e anche sugli israeliti, come vedremo più avanti. troviamo che Faraone manda a verificare il fatto che moriva unicamente il bestiame degli egiziani, ma nonostante questa prova evidente, troviamo di nuovo l'atteggiamento ostinato del suo cuore. Dio chiede a Mosè e Aronne di intervenire direttamente per dare inizio a un nuovo castigo. Leggiamo i versetti dall'8 al 12. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Prendete delle manciate di fuliggine di fornace, e Mosè la getti verso il cielo, sotto gli occhi del Faraone. Essa diventerà una polvere che coprirà tutto il paese d'Egitto, e produrrà ulceri che si trasformeranno in pustule sulle persone e sugli animali in tutto il paese d'Egitto». Essi presero dunque della fuliggine di fornace e si presentarono al Faraone. Mosè la gettò verso il cielo ed essa produsse ulceri che si trasformarono in pustule sulle persone e sugli animali. I maghi non poterono presentarsi davanti a Mosè a causa delle ulceri, perché le ulceri erano sui maghi come su tutti gli egiziani. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone e questi non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto a Mosè. Se questa sesta piaga è iniziata proprio in presenza del Faraone, è probabile che sia stato il primo ad esserne stato colpito. Di solito erano presenti anche i maghi e i sapienti del Faraone, che erano stati in grado di ripetere i primi tre giudizi e alcuni miracoli. Le successive piaghe non erano riusciti a duplicarle, ed ora loro stessi sono pieni di ferite al punto che non possono nemmeno presentarsi a Mosè. È la prima volta che il Signore colpisce gli uomini nel loro fisico. I sacerdoti che officiavano nei templi dovevano essere puri, senza nessun tipo di malattia, ed ora si trovavano improvvisamente pieni di ulcere e nella impossibilità di servire nel tempio. Si verifica quindi una interruzione nel culto ai falsi dei in tutto l'Egitto. La città di Menfi aveva nelle sue strade più di un migliaio di templi con innumerevoli sacerdoti che ora non potevano più adempiere i loro culti. Tutte le luci si erano spente e ci fu una paralisi totale. Pertanto la falsa religione è fuori uso perché tutti sono malati. Potremmo immaginare quindi che su tutti i templi in Egitto ci fossero dei cartelli con scritto «chiuso per malattia». Risultato? Il Faraone non ascolta Mosè e Aronne, nemmeno questa volta. Veniamo ora alla settima piaga, descritta nei versetti dal 13 al 17, sempre in questo capitolo 9 del libro di Esodo. Poi il Signore disse a Mosè: «Alzati di buon mattino, presentati al Faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli Ebrei: lascia andare il mio popolo perché mi serva, poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Perché se io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla terra. Invece io ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare?» Il Signore continua, per mezzo di Mosè, a chiedere al Faraone di lasciar partire il popolo. Ma il cuore del re è duro e lui si ostina a rifiutare tale richiesta. Dio userà il Faraone per dimostrare la sua potenza su tutta la terra. Ecco un caso in cui il Signore utilizza qualcosa di negativo dell'uomo per dare gloria a lui, come sta scritto nel Salmo 76 al versetto 10. «Anche il furore degli uomini ritornerà a tua lode». Dio fa notare come, se avesse voluto, avrebbe potuto tutto d'un tratto sterminare Faraone e gli egiziani, liberando così Israele. Se non l'ha fatto, è perché vuole farsi conoscere in tutto il mondo e mostrare a tutti la sua potenza. Questo riporta alla mente un versetto scritto dall'apostolo Paolo, il quale, parlando di Gesù, dice che «un giorno ogni ginocchio delle creature terrestri e celesti e sotterranee si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore». E lunedì, la settimana prossima, quindi nel nostro prossimo appuntamento, vedremo come Dio interviene e continua la sua opera. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un buon weekend.